Dopo la narrazione della ricostruzione delle mura di Atene e della fortificazione del Pireo, dal capitolo 90 al capitolo 93, ecco che Tucidide, sempre illustrando le vicende del 478 a.C., spinge nuovamente il proprio sguardo in Asia, trattando delle iniziative della coalizione panellenica. La flotta greca riprende il mare. Capitolo 94, paragrafo 1. Intanto Pausania, figlio di Cleombroto, era stato inviato da Sparta come comandante degli Elleni con 20 navi peloponnesiache. Erano al suo fianco anche gli ateniesi con 30 navi ed inoltre un buon numero degli alleati. Mossero contro Cipro e ne sottomisero la gran parte, quindi contro Bisanzio, tenuta ancora dai Persiani. E le espugnarono durante questo comando di Pausania. La flotta greca dunque si muove. Tucidide non ci dà una lista precisa dei contingenti, città per città, ma notate, solo 20 navi da tutti i peloponnesiaci. Gli ateniesi, dal canto loro, da soli ne hanno ben 10 in più, 30, che comunque è un'unità modesta, rapportata al potenziale formidabile degli ateniesi in questo tempo. Oltre le 50 navi complessive di peloponnesiaci e ateniesi insieme, ci sono, dice Tucidide, parecchie navi di altri alleati. Tonallon summa complexos. Quante esattamente siano non lo sappiamo, e qui dovremmo credere ci siano parecchi ioni, o comunque greci microasiatici. Che cosa fa la flotta? La flotta si spinge fino a Bisanzio, conquistandola, ci viene detto. Bisanzio, quella che poi con Costantino diventerà Costantinopoli e ancora più avanti nel tempo prenderà il nome che tuttora ha di Istanbul, città sul Bosforo, rappresenta lo scalo fondamentale per arrivare al Mar Nero, dunque è un centro importantissimo sulla rotta seguita dalle navi che portano il grano dal Mar Nero all'Egeo. Non solo. Bisanzio rappresenta ovviamente un punto ideale per passare dall'Europa all'Asia e viceversa. Evidentemente i greci nel 478 puntano a fare con Bisanzio quello che gli ateniesi, senza i peloponnesiaci, hanno già fatto con Sesto, vale a dire prendere il controllo di centri che potrebbero servire ai persiani per tornare in Europa. L'attacco a Cipro, anch'esso vittorioso, ma badate bene, si capisce dal resoconto della Pentecontetia, da capitoli che non leggeremo qui a lezione, ma che leggerete voi autonomamente, che questa occupazione di Cipro è transitoria, non porta a un controllo stabile dell'area. Comunque, l'attacco a Cipro risponde un po' alla stessa logica dell'attacco a Bisanzio. Per capirlo basta prendere una mappa del Mediterraneo orientale. Se osservate la mappa, vedete che Cipro non soltanto è l'isola più grande del Mediterraneo orientale. Da Cipro si può muovere agilmente a nord, verso le coste dell'Anatolia meridionale, l'odierna Turchia meridionale, a est verso la costa del Mediterraneo orientale, dunque verso la Siria e le città fenicee, aree tra l'altro queste ricchissime di legname, e a sud verso l'Egitto, che il punto non è secondario, costituisce il vero e proprio granaio del Mediterraneo antico. Cipro era anche una delle stazioni portuali fondamentali a disposizione dei persiani per muovere con la flotta nel Mediterraneo. Ecco, la strategia dei greci è chiara nel complesso. I greci vogliono tagliare ai persiani le vie di accesso al Mar Egeo. In breve, l'occupazione di Bisanzio e l'occupazione di Cipro rispondono entrambe a un unico quadro strategico. Si vuole preventivamente ostruire le vie di terra e di mare di cui i persiani ovviamente si servirebbero volendo tornare a insidiare la Grecia balcanica. Notate poi, questo lo dico a margine, che le operazioni di Bisanzio e Cipro delimitano idealmente l'area di azione di intervento operativo che negli anni a seguire, nel corso del V secolo a.C., saranno propri di Atene e della Lega Delio-Attica. Ma torniamo ai peloponnesiaci con le loro 20 navi e agli ateniesi con le loro 30 navi. Non sappiamo chi guidi gli ateniesi. Ma sappiamo chi rappresenta Sparta, e con Sparta e Peloponnesiaci tutte. Sappiamo chi, rappresentando Sparta, è anche alla guida dell'intera coalizione panellenica in operazioni vittoriose che procurarono ai greci, si può pensare, un notevole bottino, notevoli ricchezze, dobbiamo crederlo, anche se non ci viene detto esplicitamente da Tucidide. Si tratta di Pausania, figlio di Cleombroto, il reggente del casato Agiade, niente meno che il trionfatore di Platea. Non un personaggio insignificante, dunque. Anzi, difficile pensare che esista un personaggio più ragguardevole e carismatico di Pausania in questo tempo a Sparta. Certamente Pausania è molto più significativo di un comune Euribiade. Ed è anche molto più significativo del re della famiglia Euripontide, Leotichida, che aveva guidato la coalizione panellenica un anno prima alla vittoria di Capo Micale. E tutto viene fatto tramite lui, tramite Pausania. Se guardate il testo Tucidideo, l'intero capitolo 94 che stiamo analizzando, con le indicazioni delle operazioni di Bisanzio e Cipro, bene, notate che il discorso comincia con il riferimento a Pausania e si conclude ancora con il riferimento al suo comando. Pausanias deo Cleombrotu all'inizio e entede tegemonia alla fine. Questo elemento strutturale del testo Tucidideo non può essere casuale. Tucidide vuole farci capire che i successi di Bisanzio e di Cipro si ebbero in presenza di Pausania e grazie alla sua guida. Ora potremmo chiederci che significato dobbiamo dare alla presenza di Pausania come guida della coalizione panellenica, di Pausania e non di altri come Leotichida o un altro spartano. L'impressione, ragazzi, è che qualcosa sia successo a Sparta dopo il ritorno di Leotichide in patria. In effetti, come si era conclusa la leadership di Leotichide nel 479 a.C.? Leotichide aveva guidato i greci della flotta a un grande successo, la vittoria di Capo Micale, un successo però in cui gli ateniesi avevano ottenuto i premi di valore. E noi sappiamo quanto i premi di valore avessero un significato anche politico, ma c'è di più. Dopo la vittoria di Capo Micale, gli ateniesi avevano ottenuto una vittoria anche politica sugli spartani e sui peloponnesiaci al convegno di Samo, al punto che il ritiro stesso di Leotichida degli spartani e dei peloponnesiaci all'Ellesponto, prima dell'assedio di Sesto, era stato chiaramente inteso da noi come un'ammissione implicita da parte degli spartani di sconfitta. Ecco. Probabilmente non tutti gli spartani erano intenzionati ad allinearsi a Leotichide e a rassegnarsi alla sconfitta. E quali spartani intendevano rialzare la testa? Beh, evidentemente i rappresentanti dell'altro casato rispetto a quello di Leotichida, e dunque i rappresentanti del casato Agiade e i loro sostenitori politici. Gli Agiadi in questo tempo sono rappresentati dal vincitore di Platea, la Pausania. Potevano gli spartani chinare il capo così passivamente innanzi agli ateniesi? No, men che meno Pausania e la sua fazione. Dunque, sembrerebbe che dopo il ritorno di Leotichide in patria a Sparta, gli spartani, non rassegnati alla sconfitta politica rimediata al dibattito di Samo, abbiano voluto giocarsi il jolly. Pausania il grande trionfatore di Platea. Apposta per rilanciare la propria autorità non soltanto sulla flotta greca, ma anche sugli ioni che sono entrati nella coalizione. Come vedete, la questione ionica è ancora aperta. Gli spartani, intenzionati a non lasciarla vinta agli ateniesi, si giocano tutto, appunto con Pausania. Non vi dubbio, se la sola presenza del prestigiosissimo Pausania serviva a riaprire la partita con Atene e a rilanciare le quotazioni di Sparta come egemone sul mare, quindi anche come egemone dei Greci d'Asia, i successi di Bisanzio e di Cipro non potevano fare altro che rafforzare la posizione di Sparta. Sparta è ritornata in sella, si direbbe, nella grande. Ma a questo punto Proprio nel momento in cui Sparta, grazie a Pausania e ai suoi successi, sembrerebbe così saldamente reggere il timone del comando, avere tutto in mano, ecco l'imprevedibile. Capitolo 95, paragrafo 1. Ma dato il suo modo di fare ormai violento, di Pausania si intende, gli altri greci ne erano indignati, e soprattutto gli ioni, quanti altri si erano appena liberati dal dominio del re di Persia. Si rivolgevano agli ateniesi pregandoli di assumere loro il comando in nome dell'affinità di stirpe e di contrastare le eventuali violenze di Pausania. Gli ateniesi si mostrarono ben disposti verso queste proposte e manifestavano grande zelo, intenzionati a nulla trascurare ed imprimere sotto ogni altro riguardo una sistemazione il più possibile corrispondente ai loro piani. Nel frattempo gli Spartani richiamarono Pausania per interrogarlo intorno agli episodi di cui erano venuti a conoscenza. Molti atti di ingiustizia, infatti, gli venivano rimproverati dai greci che giungevano a Sparta, ed il suo, piuttosto che un comando militare, sembrava un comportamento da tiranno. Ed accadde che quasi contemporaneamente lui fosse richiamato e gli alleati, tranne i soldati provenienti dal Peloponneso, passassero per odio verso di lui dalla parte degli ateniesi. Uno strappo tra Pausania e gli ioni, accuse formali a Pausania di violenza. L'atteggiamento troppo autoritario, sembrerebbe, di Pausania ha creato una distanza tra gli Ioni e Sparta, e nel bel mezzo, nel vuoto tra Pausania e gli Ioni, chi si inserisce? Atene. Ora, che cosa c'è dietro questo cenno soltanto vago alla violenza di Pausania, alla sua bia che l'avrebbe reso più simile a un tiranno che a uno stratego? Tu ci direi, è più chiaro al capitolo 130 del libro primo, trattando, fuori dalla Pentecontetia, dell'accusa di medismo che portò Pausania alla rovina. Dice Tucidide, riferendo della corrispondenza epistolare tra Pausania e il gran re di Persia, capitolo 130, che qui recupero. Una volta ricevuta questa lettera, Pausania, il quale già prima era tenuto in grande considerazione dai greci per il comando da lui rivestito a Platea, allora si insuperbì molto di più ed era ormai capace di condurre. Anzi, scusate, ed era ormai incapace di condurre il consueto regime di vita, ma indossati abiti persiani, faceva la sua solenne uscita da Bisanzio e guardie del corpo egizie e persiane lo scortavano mentre viaggiava attraverso la Tracia, si faceva imbandire la tavola alla maniera persiana, insomma, non era più capace di contenersi. Dalle piccole cose lasciava intravedere cosa avesse in animo per il futuro su un piano più impegnativo. Si rendeva inaccessibile. Ed aveva tali esplosioni d'ira nei confronti di tutti indistintamente che nessuno era in grado di avvicinarglisi. E fu questa una delle ragioni principali per cui gli alleati passarono dalla parte di Atene. Insomma, Pausania, inorgoglitosi, avrebbe cominciato a comportarsi alla maniera di un dinasta orientale, una maniera non tollerabile dal punto di vista greco, è ovvio. Si parla anche di esplosioni d'ira, di inaccessibilità. L'inaccessibilità era caratteristica del gran re e dei più alti dignitari della corte persiana. Tucidide insiste poi anche sulle vesti persiane di Pausania, su questa ostentazione di ciò che era persiano anche a tavola, quindi nel quotidiano. Certo, c'è da dubitare che simili atteggiamenti siano segni manifesti di medismo. Semmai potrebbero assimilarsi alla posa di un cacciatore che, felice del suo successo, espone la preda, la fa vedere a tutti. Questo era un modo, voglio dire, di Pausania per ricordare a tutti, anche visivamente, che lui era il vincitore dei persiani. Del resto era uso antico dei combattenti indossare la corazza del guerriero vinto sul campo di battaglia. Questo spiega perfettamente perché a Pausania finisca per indossare addirittura vesti dei medi, era un modo per ostentare il suo successo. Comunque, qualcosa si è rotto. E si è rotto definitivamente tra Pausania e gli Ioni. E come vedete, anche nel capitolo 130, Tucidide ribadisce il punto già presentato al capitolo 95. Gli Ioni passarono dalla parte di Atene. Il comando sul mare, de facto, passa ad Atene. Nella rappresentazione di Tucidide, la rappresentazione che troviamo sia nel capitolo 95 sia nel capitolo 130, questo passaggio del comando sul mare da Sparta ad Atene è visto come una specie di processo osmotico. Gli ateniesi si sarebbero ritrovati tra le mani l'egemonia senza averla cercata. Questo che ci fa credere Tucidide. E non avrebbero potuto del resto dire di no agli Ioni, gli ateniesi. Accettare la richiesta degli Ioni era dovere degli ateniesi in quanto Atene era madrepatria delle città ioniche. Ma vi chiedo, le cose sono veramente andate così? Potremmo crederlo soltanto se avessimo Tucidide e non Erodoto. Noi in realtà abbiamo inteso ben altro, leggendo proprio il testo erodoteo. In realtà gli ateniesi volevano l'egemonia sul mare fin dal 481, fin da prima della spedizione di Serse. E come racconta Erodoto nel libro VIII, capitolo 3, paragrafo 2, qui riprendo il testo che abbiamo già letto diverse lezioni fa, giusto per rinfrescarvi la memoria, ecco, gli ateniesi si procacciarono l'egemonia sul mare approfittando delle difficoltà di Sparta per via di Pausania. Ecco, leggiamo, no? In Erodoto 8, VIII, 3, 2. Consapevoli di ciò, il soggetto, chiaramente gli ateniesi, non si opposero alla volontà degli alleati che l'egemonia andasse a Sparta nel 481, ma cedettero almeno finché ebbero bisogno degli alleati, come dimostrarono in seguito. Infatti, quando, respinto il persiano, lottavano ormai per i territori che gli appartenevano, ecco la famosa guerra per il territorio del persiano, prendendo a pretesto l'arroganza di Pausania, strapparono il comando agli spartani. Ma questa venne più tardi. Se dobbiamo dar retta a Erodoto VIII 3:2, che abbiamo appena riguardato per rinfrescarci un po' la memoria, gli Atenisi non furono affatto passivi, come vorrebbe farci credere Tucidide nel capitolo 95. Attendevano soltanto il primo passo falso di Sparta per prendersi ciò che volevano e cercavano fin dal principio. Certo, il passo falso fu rovinoso per Sparta. Perché? Anche questo in fondo è ovvio. Perché a compierlo non fu uno spartano qualsiasi, ma il personaggio più prestigioso che vi fosse a Sparta in quel tempo. Nessuno spartano era più rappresentativo di Pausania, trionfatore di Platea. Così gli Ateniesi hanno avuto partita vinta. Ma riprendiamo la lettura del testo di Tucidide, sempre al capitolo 95, paragrafo 5. Giunta a Sparta, Pausania delle sopraffazioni commesse sul piano privato contro singoli fu ritenuto colpevole, ma dalle accuse maggiori fu prosciolto e dichiarato innocente. L'accusa principale, infatti, era di favore verso la Persia, il medismo, e sembrava che la cosa fosse molto chiara. Pausania viene dunque richiamata a Sparta e viene sottoposto, vedete, a una specie di maxi processo, chiamiamolo così. I capi di accusa sono più di uno. Sparta ha le mani legate e la sentenza nel complesso ha il sapore di una decisione politica. Condannando Pausania per reati minori, Sparta evita di dimostrarsi del tutto sorda o insensibile alle proteste degli alleati contro i soprusi di Pausania. Assolvendo invece Pausania in merito all'accusa di medismo, l'accusa più grave, Sparta evita di autodestituirsi dal ruolo di egemone. Già che questo sarebbe accaduto se avesse avallato una simile accusa ai danni di chi la rappresentava in quanto egemone. Sparta cerca di salvare il salvabile, ma tutto ormai è inutile. I giochi sono fatti. Atene è il nuovo egemone. Come ci fa capire Tucidide nel seguito del suo racconto, capitolo 95, paragrafo 6. Gli Spartani non mandarono più lui come comandante, riferimento a Pausania, bensì Dorchis ed altri, con un modesto contingente. Ma a costoro gli alleati non concessero più il comando. Resisi conto di ciò, essi se ne andarono, né più gli Spartani inviarono altri. Il loro timore era che coloro i quali venivano inviati all'estero si guastassero, come avevano constatato nel caso di Pausania. E d'altra parte desideravano liberarsi della guerra coi persiani e ritenevano che gli ateniesi fossero pienamente in grado di assumere il comando ed anche, allo stato attuale delle cose, favorevoli nei propri confronti. Sparta, come vedete, accetta l'egemonia di Atene rinunciando una volta per tutte all'egemonia sul mare. Lo fa un po' perché gli Ioni non danno più retta agli Spartani. E un po' anche per scelta consapevole, ci fa capire Tucidide, per una specie di convenienza. È arrivata a capire che il mantenimento dell'egemonia sul mare la esporrebbe a trasformazioni traumatiche. Il guasto che si rischia è sotto l'occhio di tutti. È esemplificato dalla vicenda stessa di Pausania, che si atteggia addirittura da non greco. E non è poi tanto diverso questo guasto da quello che aveva rischiato l'Agiade Cleomene prima a suo tempo, se non avesse prestato ascolto, ricordate, alla figlioletta Gorgo nel 499 a.C., al momento del colloquio personale con Aristagora di Mileto, che tentava di corromperlo per farlo venire in Asia. In gioco è sempre l'identità stessa di Sparta. Gli Spartani si sentono intimamente minacciati, temono di perdere pezzi. E pur di preservare integra la propria identità etica, che è anche identità civica di Stato, preferiscono rinunciare a battersi per l'egemonia sul mare, preferiscono rinunciare alla ricchezza che quell'egemonia garantirebbe che, nei loro timori, trasformerebbe Sparta in qualcosa di diverso da ciò che è. Così gli Spartani lasciano campo libero ad Atene. E il passo successivo per Atene e gli Ioni sarà la creazione di quella che è passata alla storia come Lega Delio Attica nel 478-477 a.C. Basterebbe leggere un brano della Biblioteca storica di Diodoro, XI.50, per capire che questa scelta di Sparta di rinuncia all'egemonia sul mare, di cui ci parla Tucidide al capitolo 95, fu tutt'altro che semplice, anzi fu molto sofferta. Stando a Diodoro, addirittura Sparta dovette scegliere negli anni 70, subito dopo la crisi patita in ragione di Pausania, se fare guerra ad Atene per l'egemonia sul mare. Prevalse di pochissimo il buon senso. La pace. Giacché, come avrebbe potuto pensare o dire un Erodoto, una guerra tra i greci allora sarebbe stata letale, visto che i persiani pur battuti continuavano comunque a costituire certamente una minaccia. Ma la via verso lo scontro è ormai segnata. Sparta sulla terra, Atene sul mare. La resa dei conti sarebbe venuta comunque. E se si considera che già alla fine degli anni 60, dunque prima del 431, Atene e Sparta sarebbero venute a confliggere, il caso della cosiddetta prima guerra del Peloponneso, combattuta dal 461 al 446, conclusa dalla pace dei 30 anni, ecco, si intende come questa rinuncia definitiva di Sparta al controllo del mare a seguito dell'affare Pausania nel 478 non costituisca affatto una garanzia permanente di pace. Ora sappiamo, e bisogna dire lo sappiamo soprattutto grazie a Erodoto e al suo racconto, più prezioso ancora del pur importante racconto di Tucidide, che le premesse della rivalità, del dualismo Sparta-Atene, sono più antiche del 478. Precedono la stessa spedizione di Serse. Sono almeno in parte in quella flotta che Atene nel 483-82 a.C. aveva creato per schiacciare Egina, per schiacciare altri greci. Quella flotta che è servita ai greci coalizzati per esorcizzare i persiani a Salamina, certo, ma che a prescindere da Salamina rappresentava in sé uno strumento di affermazione egemonica, una minaccia, con cui tutti i greci sapevano che si sarebbe dovuto fare i conti, prima o poi.